Il 29 agosto del 1867 è un giorno caldissimo. Intorno al teatro Odeon di Monaco di Baviera c'è la solita confusione di passanti, cavalli e carrozze. Il giovane avvocato che attraversa la piazza però quasi non se ne accorge. Si chiama Karl Heinrich Ulrich e l'unica cosa che sente è il battito furioso del suo cuore. Giunto davanti al teatro, una voce improvvisa gli sussurra: «Non dire nulla, sei ancora in tempo». Subito un'altra voce la sovrasta, è la voce di un amico che non c'è più, un giovane che ha preferito togliersi la vita piuttosto che subire l'umiliazione di una condanna per sodomia. È per lui che Ulrich sale le scale del teatro. Vuole parlare davanti all'associazione dei giuristi tedeschi che da mesi è riunita lì in assemblea. Stanno discutendo il nuovo codice civile dell'impero tedesco. Parlano di crimini. Ulrich, invece, vuole parlare d'amore, dell'amore tra persone dello stesso sesso. È per questo che gli batte forte il cuore. Ma sale comunque sul palco. Il suo obiettivo è l'abrogazione della legge che considera il suo amore un reato. A 42 anni appena compiuti, Ulrich sta per fare una cosa inimmaginabile a quel tempo e che farà di lui, a tutti gli effetti, l'antesignano della lotta di liberazione gay.
Fa caldo sul palco. Le mani gli sudano, davanti a 500 colleghi che non hanno alcuna idea di chi sia quell'uomo pallido, vestito con un abito troppo pesante per un giorno d'agosto. Ulrich comincia il suo discorso. Ascoltiamolo. Signori, la mia proposta riguarda la revisione del codice penale per abolire la persecuzione di una classe di persone innocenti e allo stesso tempo per arginare un flusso continuo di suicidi. Le vittime, aggiunge con emozione, sono coloro che provano attrazione per le persone del loro stesso sesso. Dalla platea si alza immediatamente un coro di «Basta! Vergogna! Fuori!». Qualcuno invece lo incita a continuare e Ulrich si fa coraggio. Questa classe di persone continua a subire una vera e propria persecuzione giuridica solo perché la natura ha dato loro una sessualità che è opposta a quella più comune. Prendendo la parola su quel podio, Ulrich ha fatto qualcosa che non ha precedenti: il primo coming out della storia moderna. Le grida e gli insulti dalla sala si fanno così forti che gli è impossibile continuare a parlare. Quanto ha detto, però, inverte il corso della storia. 100 anni prima della rivolta di Stonewall, Ulrich dà inizio al movimento per i diritti delle persone LGBT+. Torniamo però all'inizio.
Facile conquistare il mondo con arsenali e corpi d'armata.
Provate invece a cambiarlo il mondo, disponendo di un unico corpo, il vostro.
Alcuni lo hanno fatto.
Io sono Guglielmo Scilla.
Io sono Katie La Torre e questo è Invertiti.
Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia.
Qui parliamo di loro.
Di chi ha trasformato le proprie vite in terreno di battaglia per la conquista di diritti senza mai mietere vittime sul terreno.
Protagonisti esclusi, si intende. Karl Heinrich Ulrich era nato nel 1825 a Aurich, una piccola cittadina tedesca del regno di Hannover. Suo padre era un uomo severo, un ingegnere che lavorava nella pubblica amministrazione, mentre sua madre, religiosissima, proveniva da una famiglia di pastori luterani. Essendo l'unico figlio maschio, i genitori concentrano su di lui tutte le loro aspettative, le loro aspirazioni. Vogliono che diventi un funzionario statale, oppure che entri nel clero. Non si domandano cosa desideri veramente quel figlio così delicato e ubbidiente. Carl Henrik non è come tutti gli altri bambini. Anche sua madre se ne accorge. Lo ricorderà lui molti anni dopo in una lettera ai membri della sua famiglia in cui racconta apertamente la sua attrazione per gli uomini. Quante volte la mia cara mamma si è lamentata, non sei come gli altri ragazzi, quante volte mi ha avvertito, diventerai un tipo strano, eppure nemmeno con la forza sarei potuto diventare come gli altri ragazzi. Non ero così io, ero già strano per natura.
A 19 anni Ulrich termina il ginnasio con risultati eccellenti in latino e greco e inizia gli studi in legge all'Università di Göttingen. È in quella cittadina che una sera, durante una festa, vede nella sala un gruppo di giovani in uniforme. Non riesce a staccare lo sguardo da loro e quasi si spaventa. Come fanno ad essere così belli, pensa. Se potesse, si lancerebbe verso di loro, verso la loro bellezza. Ma qualcosa simile a un dolore lo trattiene. Una volta tornato a casa, lo assale un sentimento di infinita solitudine. È davvero diverso dagli altri, si dice. E per quanto ne sa, a Göttingen nessun altro è come lui. Forse anche per questo, dopo solo 5 semestri, si trasferisce all'Università di Berlino. Non è un mistero per nessuno che in quella città ci sono molti ragazzi che amano ragazzi. Gli scandali successivi al suo ritorno nello stato di Hannover, però, confermano che Ulrich non teme più la bellezza degli uomini. I suoi guai iniziano quasi subito dopo aver ottenuto un posto al Ministero della Giustizia, proprio come desideravano i suoi genitori. Ma la sua sarà una carriera davvero breve.
Nel 1854, a 29 anni, è costretto a dimettersi. Una nota redatta dal suo superiore informa il ministero che è giunta alla sua attenzione la voce che Karl è dedito ad atti di lussuria innaturale con altri uomini. Il pettegolezzo viene presto confermato da un rapporto della polizia. Si tratta di un duro colpo per lui, anche perché, per il codice penale dello stato di Hannover, non ha infranto alcuna legge. Eppure, se non avesse subito questa ingiustizia, forse non avrebbe maturato la decisione di impegnarsi in prima persona per cambiare le cose. Un altro evento lo spinge verso la militanza. Nell'estate del 1862, mentre si barcamena scrivendo per l'Allgemeine Zeitung, si imbatte nel caso di cronaca che riguarda un ufficiale medico arrestato e imprigionato con l'accusa di aver importunato un adolescente. Ulrich, che, non dimentichiamo, è un avvocato, scopre che le accuse contro di lui non sono corroborate da alcuna prova concreta. La presunta vittima, peraltro, non si trova. Nonostante Ulrich offra il suo aiuto, il medico viene comunque condannato a 2 settimane di carcere per pubblico oltraggio.
Ulrich è sempre più convinto che sia la legge e non il desiderio per altri uomini ad essere sbagliata. Nei mesi seguenti scrive una serie di lettere alla sua famiglia. Sono lettere in cui si mette completamente a nudo. In una alla sorella, che sembra scritta ieri, le contesta che si possa semplicemente decidere di cambiare. La sua inclinazione, le spiega, è naturale, come l'attrazione che la maggior parte degli uomini prova per le donne. Rifiuta con fermezza anche l'accusa che i suoi anni di studio a Berlino l'abbiano traviato. Credere che questa tendenza si acquisisca a un certo punto della vita è un errore. Queste lettere non sono solo un coming out. Mentre scrive ai suoi cari, Ulrich sta anche articolando per la prima volta le idee che avrebbero poi dato forma alla sua teoria dell'identità sessuale. È convinto che i sessi umani non siano due, ma tre. Il maschio, la femmina e una condizione intermedia. Gli uomini attratti da altri uomini appartengono a questo terzo sesso che mescola le caratteristiche del sesso maschile e di quello femminile. Il fatto che il fenomeno dell'ermafroditismo, cioè la presenza di caratteri maschili e femminili in uno stesso soggetto, si riscontri anche in alcune specie animali, è per Ulrich la prova inconfutabile del carattere naturale dell'attrazione tra persone dello stesso sesso.
E per diffondere le sue idee che nel 1864 pubblica Vindex, il primo di una serie di 12 saggi scritti inizialmente con lo pseudonimo Numa Numantia. È proprio in questo testo che Ulrich propone una nuova terminologia per descrivere questa innata identità sessuale. Il termine in italiano non è dei più eleganti, bisogna ammetterlo. Urningo o Urning in tedesco. Deriva dal nome del dio greco Urano che, come racconta Platone nel Simposio, avrebbe concepito Afrodite, la dea dell'Eros, senza una donna. Anche se oggi nessuno di noi muore dalla voglia di rispolverare l'uso di Urningo, si tratta di un termine che ha segnato una tappa fondamentale nella storia omosessuale. Sebbene oggi le sue teorie siano superate, Ulrich attribuisce per la prima volta un'identità all'amore tra persone dello stesso sesso. L'uranismo per lui non corrisponde a un insieme di pratiche sessuali, ma a una sensualità innata con precise caratteristiche condivise. Bisognerà aspettare il 1969 per trovare l'espressione omosessualità, creata da Karl Maria Benkert per differenziarsi dalle teorie di Ulrich. In particolare, non pensa che gli urninghi siano psicologicamente ermafroditi, cioè dotati di un'anima femminile imprigionata in un corpo maschile, sebbene in seguito anche Ulrich arriva ad ammettere anche l'esistenza di urninghi con corpo e anima maschili. Benkert sostiene il carattere pienamente virile del maschio omosessuale. Al di là delle definizioni, Ulrich è il primo a sostenere che l'omosessualità non è una forma di perversione né una patologia, ma una delle tante espressioni della sessualità umana.
Nell'Europa di fine Ottocento, queste idee rappresentano un vero e proprio scandalo. Infatti, dopo poche settimane dall'uscita dei suoi primi saggi, la polizia confisca tutte le copie rimanenti. Insieme al suo editore, Ulrich finisce a processo. L'accusa? Degradazione della famiglia e del matrimonio e incoraggiamento di comportamenti illegali. La polizia non ha però messo in conto le proteste dell'Associazione degli Editori Tedeschi, preoccupata che un'eventuale condanna possa fornire la base per una più ampia limitazione della libertà di stampa. Non solo Ulrich viene assolto, ma il processo si rivela una forma di pubblicità gratuita. Iniziano a fioccare ordini da tutta Europa e le sue teorie iniziano a farsi strada negli ambienti scientifici e soprattutto tra persone comuni che raccontano la loro esperienza in lettere come questa. Non so descrivere quale salvezza sia stato scoprire che c'erano altri uomini sessualmente come me e che i miei sentimenti, non erano un'aberrazione, ma piuttosto un orientamento sessuale determinato dalla natura. Ora non cerco più di combattere il mio orientamento. È da quando l'ho accettato liberamente, sono più felice, più sano, più produttivo. Anche la rapida diffusione del termine urni tra gli omosessuali dell'epoca testimonia quanto grande sia stata l'influenza delle teorie di Ulrich. Il suo obiettivo però resta un altro: la revisione del codice della giustizia tedesca e la legge prussiana che puniva la sodomia con il carcere. Come in un incubo, questa legge gli appare come una creatura mostruosa, una furiosa idra millenaria dalle mille teste che per troppo tempo ha sputato veleno su di me e i miei compagni, portando molti al suicidio e rovinando la nostra felicità. Ulrich ha deciso: il mostro deve morire.
È per questo che la fosa mattina del 29 agosto 1867 si presenta al Teatro Odeon di Monaco. Sa benissimo di rischiare grosso e infatti lo stesso anno viene arrestato e incarcerato due volte con l'accusa di condurre attività antiprussiane. Una volta rilasciato viene bandito dallo stato di Hannover, dalla sua casa. Nel frattempo, la polizia prussiana ha confiscato tutte le sue carte e un elenco di circa 150 uranisti, tra cui nomi importanti della società tedesca. Ulrich non demorde, non ha più niente da perdere. Nel 1868 invia al Ministero della Giustizia le prime 5 petizioni a favore di una riforma legale in materia di omosessualità. Ne seguiranno oltre 100 firmate da giuristi, medici e privati cittadini che sostengono le sue idee. L'uomo che ama un altro uomo, scrive Ulrich, non è solo un essere umano, è anche un cittadino competente dello Stato costituzionale e come tale può pretendere, fin tanto che non limita i diritti altrui né reca pubblica offesa, di non essere punito per l'espressione della sua sessualità. Da principio la sua campagna sembra funzionare, ma il clamore suscitato in Germania dal caso di un serial killer di bambini scatena una forma di panico morale. L'anno dopo, una durissima legge contro la sodomia, conosciuta anche come paragrafo 175, viene adottata in tutto l'impero tedesco. Sarà utilizzata dai nazisti per deportare migliaia di omosessuali nei campi di concentramento e sarà abrogata del tutto solo nel 1994.
Stanco e deluso, scrive, orgoglioso di aver trovato il coraggio di assestare il primo colpo al mostro del pubblico disprezzo. Nel 1880 parte per l'Italia. Il nostro paese ha appena decriminalizzato l'omosessualità col neonato codice Zanardelli e omosessuali da tutta Europa si trasferiscono qui per sfuggire alla persecuzione. Dopo 3 anni di pellegrinaggio tra Ravenna, Firenze, Roma e Napoli, Ulrich decide di stabilirsi all'Aquila. Forse l'aria di montagna gli ricorda il suo paese natale. Nella cittadina marchigiana fa amicizia con la nobiltà locale e si dedica alla poesia latina. Fonda una rivista di studi classici che ha tra i suoi abbonati anche la regina Margherita, ma di fatto conduce una vita solitaria, lontano da tutto e tutti.
Il 14 giugno del 1895 muore per un'infezione renale, a 74 anni. I marchesi Persichetti lo interrano nel cimitero locale sotto una semplice lastra di marmo. Ben presto il suo nome scompare, nascosto dalle erbacce. La lotta di Hurrik, tuttavia, ha messo radici più profonde dell'erba. 2 anni dopo la sua morte, nel 1897, in Germania si costituisce la prima associazione per i diritti omosessuali al mondo, che raccoglie i suoi iscritti e continua la sua battaglia.
Io sono Guglielmo Scilla.
Io sono Katie Latorre e questo era Invertiti.
Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia.